Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Allora, ve lo dico, questa puntata per me è molto personale. Credo di aver visto tempo fa un podcast che era chiamato Cose Molto Personali o qualcosa del genere. Ecco, oggi Caffè 2.0 è molto personale. Di che cosa sto parlando? Cosa c'entra con la bilancia intelligente? E beh, ormai forse lo sapete anche voi, tutte le bilance vanno a batteria. Forse c'è ancora qualcuna meccanica, ma ormai si prendono tutte quelle batterie con numerino che ti compare lì, inflessibile a dirti quanto pesi. Allora, voi dovete sapere che io avevo un certo peso, poi negli anni mi sono molto tenuto stretto e ho perso tantissimi chili. Negli ultimi tempi c'era qualcosa che non mi tornava, i pantaloni erano più stretti e allora dici che cosa faccio, cosa non faccio? Boh, controlliamo, vedi che la bilancia indica sempre meno, dici boh, saranno stati lavati troppo, non lo so. E allora a un certo punto la domanda te la poni in maniera insistente e cominci a provare su un'altra bilancia, la quale ovviamente ti dà un responso di tutt'altro tipo, sfavorevole, naturalmente sfavorevole. Di fronte a questo dubbio amnetico, chiaramente uno nutre la massima fiducia solo nei confronti della propria bilancia, perché è una bilancia intelligente, e però avendo una piccola formazione da informatico sa che deve fare delle verifiche, delle controverifiche, magari siccome il sistema io e mia bilancia siamo limitati, allora è necessario andare a fare una verifica con altre bilance uscendo dal sistema. Quindi appunto ho trovato quest'altra bilancia, ma sicuramente era sbagliata l'altra bilancia. Dopodiché, dopo un po' di giorni, perché purtroppo non ho potuto provare subito, sono andato su una terza bilancia, la quale impietosamente ha confermato il verdetto della seconda, salvo pochietti ai quali mi sto aggrappando, chiaramente. E questa terza bilancia chiaramente mi ha subito ricordato che quando l'ho provata la prima volta era una bilancia assolutamente che non funzionava, no, segnava molti più chili di quelli veri. Vabbè, però funziona stesso quadro, stessa informazione della seconda bilancia, quindi i sistemi che si mettono a comparare in mancanza di un'unità interna di check-up, di debug della prima bilancia, portano sì che, insomma, il fattore pantaloni che fanno fatica a chiudersi perché evidentemente lavati troppo è un primo elemento, ma come si fa a dubitare della certezza della fidata bilancia che dici che stai continuamente dimagrendo? E allora cosa resta? Resta l'autorità, la bilancia per eccellenza, quella che sicuramente non sgarra perché è deputata a dare una misurazione autorevole, ufficiale del vostro peso sformato. E quindi, per quanto sia una bilancia pubblica e quindi ci devi andare vestito e non puoi toglierti neanche un etto di portafoglio troppo pesante, se non trovi un posto dove appoggiarlo, e l'ho trovato, e allora sono salito su questa bilancia che mi ha detto subito 50, e con un po' di emozione dico oh che bello, finalmente una bilancia che riconosce le mie doti. No, erano 50 centesimi, volevo i 50 centesimi, ovviamente non peso 50 kg, sono alto 1,80 e rotti, vabbè, insomma, metto la monetina da 50 kg, sto facendo la monetina da 50 centesimi e spero di avere un'attesa prolungata della verifica del mio peso. Ebbene sì, vi posso assicurare che queste bilance pubbliche messe nelle farmacie sono assolutamente istantanee, quindi il colpo al cuore che vi arriva secco e netto è immediato. Anche questa quarta bilancia non funzionava come la seconda e la terza, perché indicava chiaramente lo stesso peso. Di fronte a questa considerazione e al pubblico che nella farmacia ormai mi guardava come un essere strano perché ero entrato con una certa agitazione, poi superando la coda di tutti quelli che erano lì per comprare i medicinali, e mi sono allontanato di corsa e dicendo: ok, forse oggi saranno le mie ultime crocchette nelle prossime settimane. Va bene, sentite, questa è una puntata molto molto umana per parlare di cosa? Sostanzialmente di strumenti informatici, perché sono finito per cose strane, per percorsi stranissimi, coincidenze ancora più uniche, a rileggere il Preludio alla Fondazione di Asimov. Un libro scritto, se non ricordo male, nel 1988, perché sono andato a cercarlo. Questa, eh sì, 1988, Preludio alla Fondazione di Asimov, dove già nel primo capitolo, nelle prime pagine, c'è il nocciolo del problema, cioè Sheldon, che è un matematico puro, si è accorto che esiste una teoria matematica dimostrabile chiamata psicostoria. Questa psicostoria calcola le probabilità di avverarsi un certo fatto, e questa cosa richiama l'opinione dell'imperatore, che ha un nome stranissimo, si chiama, vediamo se lo trovo, Sheldon, Cleon, imperatore Cleon. E devo dire, quindi mi sono ritrovato a leggere questa cosa, perché il giro strano è che un amico mi ha segnalato l'esistenza di una corrente pensiero chiamata long termismo, secondo la quale sarebbe conveniente abbandonare al proprio destino milioni di persone oggi in cambio di un futuro per migliaia di anni migliore per tutte le altre che verranno. E quindi vedere cose alla lunga, perché comunque si sa che alla lunga quelle cose saranno sicure, mentre la morte, far sopravvivere inutilmente milioni di persone in sofferenza, sarebbe peggio. Teorie che non riesco a capire. Se voi le conoscete, parlatemi, ve ne prego, nel gruppo Caffè 2.0, spiegatemi cosa sono, non ci ho capito un tubo. Comunque, essendomi stato consigliato un articolo recente su questo long termismo, dove si spiega perché Elon Musk e mille altri metterebbero milioni di dollari per stronzate, per cose di questo tipo, mi è venuto in mente proprio Asimov, e allora sono andato a aprire questo libro che avevo e ho ritrovato la storia della fondazione della psicostoria, dove sostanzialmente si prevedeva la fine dell'impero, e quindi Asimov cosa diceva? Se io introduco un elemento, e all'epoca c'era l'energia atomica come elemento particolare, che viene sviluppato all'interno di una regione lontanissima, sconosciuta, nella periferia più periferia, tale che un domani questa energia nucleare è in grado di far risollevare tutto l'impero, che finirà sicuramente in sofferenza a breve, ecco, io contribuisco alla storia aiutando l'umanità a riprendersi prima, non impedendo alla storia di attuarsi, ma aiutando perché i percorsi avvengano, ma magari avvengano più rapidamente quelli positivi. Chiaramente nel colloquio con l'imperatore l'attenzione non era a far stare meglio le persone, ma a garantire il potere all'imperatore, all'impero più lungo possibile, nel breve termine. Quindi sì, ecco, e c'erano anche dei riferimenti bellissimi proprio sia alla profilazione che all'intelligenza artificiale. Guardate un po' dalla bilancia dove vi porto, datemi del matto. E quindi vi dicevo, profilazione perché? Perché a un certo punto Sheldon dice: ma se io fossi venuto qui per ucciderla, sono qui, sono inerme, avrei potuto ucciderla. L'imperatore spiega nel dettaglio tutti i controlli che erano stati fatti su di lui, matematico, in maniera tale che insomma, i meccanismi di profilazione sono quelli che oggi sono quotidiani, ma ricordiamoci, questo testo è stato pubblicato nel 1988. Certo, ce ne sono altri simili che parlano di queste situazioni, ma Asimov è sempre Asimov. Poi ci sono anche una scena dopo dove si parla di controllo e di potere, di seguito, stupenda. E poi si parla quindi non solo di profilazione, ma anche di intelligenza artificiale, di big data. E che cosa si va a dire? A un certo punto l'imperatore dice questa frase stupenda che ritorna con grande evidenza con la mia bilancia imperatrice, anche se adesso farà una fine ingloriosa, la ucciderò, questo sì, è sicuro, probabilmente le passerò sopra con l'automobile perché mi ha tradito indicandomi un prezzo sbagliato. Ecco, lui, proprio l'imperatore, cosa diceva? Scusate i salti pindarici. Allora, l'imperatore cosa diceva? Diceva, ok, io ho tanti funzionari che effettivamente mi fanno delle previsioni e sono affidabili assolutamente il più delle volte, però sono fatti da esseri umani, quindi, bene o male, le persone che le sentono le prendono come previsioni umane e non è che ne fanno subito uno strumento per prendere delle decisioni. È come se uno al bar ti dicesse una cosa, tu lo valuti se lo conosci, se non lo conosci, se è autorevole, se è tuo amico, se è uno sconosciuto, quindi non la prendi quella cosa per quella che è, per quello che lui ti dice. Al contrario, dice l'imperatore, se io posso usare la tua teoria matematica per non predire la storia, ma per scegliere un percorso storico da che sarà più buono e più utile per tutti, chiaramente non sceglierò una cosa più brutta per tutti, ma sceglierò naturalmente una cosa più bella, e beh, a questo punto le persone crederanno al fatto che è una teoria matematica, e se sia vera diranno che sia vera perché è una teoria matematica, anche se non era stato previsto quel percorso, però siccome noi sappiamo come funziona la storia, abbiamo la previsione di probabilità, e possiamo intervenire coinvolgendo le persone a loro insaputa, perché facendogli fare certe cose sapremo che la storia andrà in quell'altra che abbiamo deciso noi, ecco che noi possiamo governare il mondo, basta che nessuno lo sappia. E qui Seldon chiaramente ha la sua relazione etica di difendere la moralità e un po' sottostima la sua psicoscienza. A quel punto arriva il consigliere cattivo che chiaramente mette sull'allerta l'imperatore e dice guarda che se questo c'ha ragione qualcuno se lo piglia, insomma sarà lui a cambiare la storia, quindi attenzione, se è una cavolata lascia perdere, se invece è una cosa concreta lo ammazziamo se non vuole stare con noi. Vabbè, ma questo poi è preludio alla fondazione di Asimov, 1988, che esce con tutta evidenza e chiaramente con molta coerenza dalla mia vecchia bilancia, perché quel numerino per me era legge. E anche perché non era un computer, era un meccanismo veramente semplice, peso, numero, numero, peso, non doveva inventare niente, come poteva dopo alcuni di anni onorato servizio inventarmi una balla. Quindi a morale e decisione per cambiare la vostra storia oggi come sta cambiando la mia, mettendomi in dieta a cavallo di Ferragosto, il consiglio è cambiate bilancia.
Buona giornata.